le città invisibili, voci, letture, rumori, racconti, in italiano, nel mondo.
Le lingue che conosciamo, o le lingue che ci sono familiari, all'orecchio o per paese d'origine, ecco, le lingue che conosciamo più o meno bene, hanno tutte un alfabeto, o no? Cioè, non ne sono sicuro, ma facendo mente locale mi sembra proprio così. Anche le lingue cinesi, l'arabo, l'ungherese, l'ebraico. Non sono un linguista, ma insomma, mi pare così. Pensando alla città di questa volta, invece, documentandomi un pochino, scopro che il somalo, invece, fino a relativamente pochi anni fa, il 1972, durante una campagna volta a insegnare, a scrivere, a leggere meglio a tutta la popolazione, ebbene, nel 1972, solo in quell'anno, il governo somalo decide di adottare l'alfabeto latino. E un anno dopo, nel 1973, nasce Uba Cristina Ali Farah. Benvenute e benvenuti alle città invisibili da parte mia, Daniel Bilenco al microfono. Mogadiscio, la capitale della Somalia, Hamar in lingua somala, scritto con la H o con la X, lettere dell'alfabeto latino, appunto. Mogadiscio, una delle città della scrittrice Uba Cristina Ali Farah, luogo della sua infanzia, della sua adolescenza, ma come sentiremo, pur essendo stata casa sua, un luogo per nulla sicuro. Eppure, come sentiremo, nonostante la violenza e le morti di una guerra imminente, luogo d'amore e di nascita. Sentiamo.
Ogni scrittura scaturisce da una domanda, si nutre di un'assenza. Quell'assenza per me è stata per 31 anni l'impossibilità di tornare a Mogadiscio, la città dove avevo trascorso la mia infanzia e adolescenza. Le lascio in fretta e furia nel gennaio del 1991, allo scoppio della guerra civile. Non ho ancora compiuto 18 anni e Harun, il mio primo figlio, è nato da pochi giorni. Sebbene la guerra non arrivi mai all'improvviso, mi coglie di sorpresa, in balia dell'illusione per cui nessun luogo al mondo può essere più sicuro di casa tua. Partorisco all'ospedale Medina, accanto all'aeroporto, in un momento critico, durante i primi scontri tra le forze governative e le milizie ribelli, che mirano a prendere il potere. Mentre cammino intorno al padiglione riservato alla maternità, non fanno che arrivare feriti, a volte gravi. Il mio dolore sembra irrilevante e naturale rispetto a quello degli altri. Qualcuno mi osserva stupito, deducendo dal colore della mia pelle che devo avere quantomeno un genitore europeo. Cosa ci fa questa ragazza a partorire in questo pandemonio? Non poteva andarsene in Europa, si domandano. Io cammino avanti e indietro, fingendo di ignorarli, cercando di resistere alle fitte lancinanti che precedono il parto. Forse per istinto di sopravvivenza, forse perché a quest'età siamo tutti convinti di essere invincibili. Il dubbio che il bambino e io potremo non farcela non mi sfiora per un istante. Non ci sono dottori, non c'è acqua corrente, né elettricità. L'ostetica però è esperta. Con i suoi modi bruschi e sicuri mi convince che partorire non è una grande impresa, come non lo è neppure rischiare la vita. Il piccolo nasce sano e perfetto, io sto bene e trascorro tutta la notte sveglia, con gli occhi sgranati, incantata da quello che mi sembra un miracolo. Com'è possibile che dal mio corpo si sia originata un'altra creatura, in carne ed ossa, con tutte quelle dita e gli occhi grandi, proprio durante una notte di bombardamenti? L'indomani mattina vado a rifugiarmi a casa dei miei genitori. La guerra è imminente. Abbiamo delle scorte di cibo e ci mettiamo al riparo ai piani inferiori, più sicuri. Le pareti dei piani alti sono cribellate di pallottole e vaganti. Ma ciò di cui ho più paura è il silenzio della notte, quando non si sente più il fuoco incrociato e si rimane in pietrificata attesa. Sappiamo che approfittando dell'anarchia, guerriglieri e civili assaltano le case per saccheggiarle, perpetrando ogni genere di violenza contro gli occupanti. Poi una mattina decidiamo che rimanere è diventato troppo pericoloso e ci dirigiamo verso la sede di una ditta italiana, apparentemente un compound protetto, dove varie persone hanno trovato ospitalità. Esco di casa come se dovessi tornare dopo poche ore, avvolta in un grande velo nero che mia cognata ha portato in dono dalla rabbia. Il bambino tra le mie braccia è adagiato su un cuscino per neonati. Per un istante mi balena il pensiero che forse non potrò tornare subito. Così salgo nella mia stanza per prendere l'ultimo diario, uno dei tanti che ho scritto giornalmente, con dedizione, per diversi anni. Questi tre oggetti, il velo, il cuscino e il diario, rimangono il simbolo di quella frattura, custodi sacri di una memoria ingombrante, spartiacque tra un prima e un dopo. A lungo non riesco più a mettere su carta le mie parole, bloccate in una sorta di afasia, inusuale per una ragazza come me, per la quale scrivere diari, inventare storie, è una pratica quotidiana, un esercizio indispensabile. Ho sempre scritto in italiano, la mia lingua madre, e quella della mia educazione formale, quando il mondo intorno a me parlava un'altra lingua, il somalo. Come posso raccontare ora alle mie coetanee, a tutti coloro con cui entro in contatto in Europa, persone che hanno vissuto un'esistenza più o meno lineare, l'orrore di quella separazione violenta? Mi sfuggono le parole, mi manca l'alfabeto necessario a descrivere quello che è accaduto. La memoria di una guerra civile è qualcosa che ti rimane incollato addosso, come la vergogna. Da Galgos Okey, Una guerra tra intimi, traduce in maniera perfetta il grande scrittore Nureddin Farah nel suo romanzo Legami. Quasi si trattasse di un segreto da nascondere. I panni sporchi si lavano in famiglia, si dice in italiano.
Hammer, Mogadiscio, nel silenzio. Uno si immagina che la cosa che fa più paura è sentire rumore. Spari, colpi di mortaio, ta-ta-ta-ta-ta, urla straziate. Invece tu guardi dritto in quel buco laggiù all'angolo della tua stanza e non senti niente. Pareti sgretolate. Anche se c'è qualcuno intorno a te, ti senti come un corpo nudo che brucia in quel rumore che non c'è. Quel rumore che non c'è e sta per arrivare e forse prenderà proprio te per primo. Io me ne sto tutto rannicchiato e prego Allah che ricominci il rumore. Spari, colpi di mortaio, ta-ta-ta-ta-ta, urla straziate. Almeno puoi capire la direzione della fuga. Rannicchiato all'angolo della stanza, senza dormire. Penso alla mia larghezza. Basta ancora per coprire i bambini. Quanti ne posso nascondere in mezzo al mio torace? Maledetto silenzio. Una notte sentiamo strisciare. I ladri sono terribili. Non come in tempo di pace. In tempo di pace si ride di Medowe, nero come la pece, famoso in tutto il quartiere. Medowe, che per rubare una radio si spoglia nudo e si cosparge d'olio. Nel buio della notte nessuno può vedere più del bianco dei suoi occhi. E se qualcuno cerca di afferrarlo, balalak, sfugge scivolando. Ma Medowe non calcola che nella casa in cui ruba la radio c'è pure la corrente elettrica. Così succede che qualcuno accende la luce e così, nudo e nero, lo trovano piegato sullo stereo, quello scemo di Medowe. In tempo di pace si ride di Mr. Omar Sharif, quando nel quartiere c'è pieno di ladruncoli. Sono tutti incazzati e Omar Sharif dice: «Se ne trovo uno nella mia casa, lo strozzo con le mie mani». Una notte si sveglia per andare in bagno, scende le scale e sente dei rumori. Eccolo il ladro! E il ladro gli dice: «Omar Sharif, che ci fai tu sveglio?» E quello: «Andavo in bagno». E il ladro: «Tornatene subito nella tua stanza». E Omar Sharif se ne torna a dormire. E il ladro ruba tutto quello che vuole. La notte che sentiamo strisciare. I ladri sono terribili, non come in tempo di pace. Kossoble sente strisciare e tutti con gli occhi spalancati. I ladri sono armati e ti ammazzano per niente. Sente strisciare e non ce la fa a rischiare. E il ladro muore sparato. Poi a Kossoble viene la febbre tutta la notte, febbre che dura giorni. È vero che nella guerra ti abitui alla morte, ma ammazzare no. Ammazzare è un'altra cosa. Non sono cose a cui abituarsi. Ti abitui invece alla morte, ai corpi che devi ricomporre e raccogliere sparpagliati. Il primo che muore al mio fianco è il mio amico prediletto, Hersi. È che all'inizio è diverso, non ci sei abituato. Colpisce così, all'improvviso. Allora, io e Hersi usciamo, con tranquillità, come in tempo di pace. Tutto per calmare Mariam. È un momento di tregua e dobbiamo prendere la foto della bambina. Tutti escono in quel momento per scappare, tutti come un fiume. E sopra al fiume le cose che galleggiano, materassi, bambine, pentole, vestiti legati. E Hersi è così tranquillo che accende addirittura la sigaretta. Andiamo e torniamo. Ma dopo un po' cominciamo a vedere le strade di Hamar, i corpi e il sangue indurito coperto di sabbia. Il vento soffia forte a Hamar e tra i muri perforati e le case sventrate la gente raccoglie gli avanzi dei banditi armati. Tutto è buono se è gratuito, anche un vecchio lenzuolo. Qualcuno, imbestialito per non aver trovato niente, spinge dal balcone una poltrona strappata. Si sente il tonfo e poi la risata di chi ha spinto. Più avanti, in un'altra casa presa, hanno rotto i tubi. Strano, nel quartiere l'acqua c'è ancora. Schizza via forte l'acqua, verso l'alto, un flusso ininterrotto, tutt'attorno melma. E poi ricordo da dietro l'angolo, laggiù, viene un rumore forte, un furgone. Cinque ragazzi in piedi sulla parte della macchina scoperta. A uno spunta una foglia di jat dalla bocca. Vedono la gente e cominciano a ridere. Poi ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Chi può si butta a terra. Quelli passano avanti e continuano a ridere. Io vedo Hersi con la mano sul ventre. E vedo gli occhi di Hersi così, spalancati. Non capisco molte cose in quel momento. So che ne porto il corpo e il suo sangue mi copre. Copre i miei occhi, la mia bocca. Poi vedo una Toyota in mezzo alla strada. Sono disperato. Mi importa solo di Hersi. Così disperato da non capire il pericolo. Quelli della Toyota mi fanno delle domande. Chi sei? Chi è tuo padre? Che ci fai qui? Potrebbero ammazzarmi. Un disperato che corre in mezzo alla strada con un corpo sulle spalle. Mi portano all'ospedale. Si sta cominciando a riempire. Hersi ha perso troppo sangue. Il dottore viene da me e mi dice: «Ragazzo, sei stato coraggioso a portare il tuo amico, ma ha perso troppo sangue. È tardi ormai». Hamar, wa lagu humeyei. Hamar. Mogadiscio, ti hanno rovinata. Chi pagherà per i peccati commessi? Città mia, città dove hanno sepolto il mio cordone, città dove tutti vivevamo in pace, in armonia, in sicurezza e in libertà. Città meravigliosa, sulle coste del lato d'Africa. Ci vivevano i miei fratelli, genitori e cugini, ma per sangue e conflitto gli stessi fratelli lottano tra di loro. Hammer, wa. Lagu, Humeyei. Hamar, ti hanno oltraggiata, riempita di proiettili, distrutta, bruciata, devastati i quartieri, saccheggiati i tesori, le famiglie decorose fuggite oltre le frontiere. Giusti e onesti liberarono il paese da malvagi e da stranieri. Oggi giacciono tutti sepolti. A nessuno più importa della saggezza degli anziani. Hamar, wa. Lagu Humeyeye, Mogadiscio, ti hanno tradito. Mm-hmm.
nave Mogadiscio riluceva di un bianco fulgido, simile al bordo dentellato di una conchiglia. La superficie barruginava argentea e una striscia di sabbia candida percorreva il litorale. I minareti spuntavano snelli sugli edifici e in lontananza si distingueva il formicolio del porto, i preparativi frenetici per lo sbarco. Il fondale era irto di scogli e occorreva una gru per calare i passeggeri dal ponte, in piedi dentro una grande cesta, fino al fondo di una maona. La maona era ferma sul lato della nave e non avendo chiglia poteva passare dappertutto. Aveva i bordi alti incrostati di sabbia e corallo, i sedili lunghi e diversi appigli a cui potersi aggrappare. L'oceano sembrava calmo sotto il luccichio del cielo, ma bisognava reggersi per non urtare il vicino. Le onde a tratti si gonfiavano e allora una folata di spruzzi colpiva i passeggeri. Sono dunque tornata a Mogadiscio dopo 31 anni nel gennaio del 2022. Il volo alle 6 di mattina. La sera tardi una cugina mi porta una veste lunga verde scuro, un velo nero e $50 che mi serviranno per il visto. Mi guarda incerta. Vuoi veramente tornare? Ho paura, devo ammetterlo. Rimango sveglia. Alle 3 di notte indosso il velo e la veste. Poi prendo il taxi per l'aeroporto. Sull'aereo, appena vedo l'oceano dal finestrino, mi commuovo. La costa mano a mano cambia colore, dal rosso costellato di vegetazione al bianco brillante. Una volta atterrata, mi accorgo subito che è tutto diverso. La sala dell'aeroporto piastrellata di schermi luminosi con i nomi dei voli, il soffitto intrecciato d'acciaio. 30 anni fa, arrivare a Mogadiscio era un'avventura. Tacchini trascinavano i bagagli e sui lunghi banchi della sicurezza il contenuto di ciascuna valigia veniva svuotato alla rinfusa, rischiando di mescolarsi con gli altri. Gli ufficiali controllavano i documenti in modo arbitrario, interrogando, inquisendo. Il velo mi scivola via, non sono più abituata. Continuo a camminare impacciata, cercando di non farmi notare. Le donne in fila per il visto sono vestite di nero, la copertura integrale. Non si vede neanche il viso. Torniamo tutte nel nostro paese, eppure viaggiamo con passaporti diversi, portando un carico di universi e di storie assai differenti tra loro. Uscita dall'aeroporto, finalmente entro in città. Sparti traffico di cemento, posti di blocco ogni metro, trincee di sabbia e soldati armati fino ai denti. Mi sembra di non riconoscere niente. Solo dopo qualche giorno riesco a percorrere una via a me più familiare. Per la prima volta mi allontano dalla zona verde e salgo su un bajaj, un veicolo a tre ruote di colore rosso, aperto sui lati, il trasporto principale nelle vie di Mogadiscio. I 1000 veli che indosso scivolano fuori dal veicolo, agitati dal vento. Percorriamo la via principale dall'arco del quarto chilometro fino al Lido, attraversando il centro città. Il percorso è lo stesso di un tempo, ma sono circondata da edifici alti, insegne illuminate. La mia vecchia scuola, gli uffici governativi, il centro storico, tutto è ridotto in macerie, ma non le statue degli eroi dell'indipendenza. Quelle sono state ricostruite, anche se in modo più affine ai nuovi codici di abbigliamento. Solo il giorno prima di lasciare Mogadiscio ho il coraggio di rivedere la mia casa, quella da cui sono scappata 31 anni fa, senza sapere che non sarei potuta tornare, se non molto tempo dopo. Si trova in un quartiere della città, ora sotto il controllo di Al-Shabaab. Nel giardino, dove un tempo sorgevano aiuole di limoni e papaie, c'è una distesa di cemento frantumato. Solo la nostra bougainvillea continua a crescere rigogliosa, oltre il muro di cinta. Chiedo alla matriarca seduta in cortile il permesso di visitarla. Sulle pareti esterne sono ancora visibili i segni delle pallottole. Gli infissi delle finestre, rubate durante i primi giorni di guerra, sono stati sostituiti da grate di metallo e plastica. All'interno, il grande spazio del salone, a dire il vero, ogni stanza è stato suddiviso con muri di lamiera. La casa che ricordavo per la sua luminosità adesso è estremamente buia. Salgo gli scalini che portano al piano di sopra, tutti scheggiati e distrutti. Voglio rivedere la mia stanza, ma non riconosco niente. È pieno di brande e al posto delle tende a lancioni, quelle che avevo scelto io, un reticolo di filo spinato. Non sono triste, però. Le pareti della mia vecchia casa sono ancora in piedi, ma non sono più quelle della mia vecchia casa. Racchiudono ora nuove memorie, altre vite, voci distinte. Il passato non può essere dimenticato, eppure a volte occorre vedere i morti, chiudere il sarcofago, aprire nuove porte, non soccombere alla nostalgia e al risentimento. La mattina della partenza, agitata per la separazione che questa volta so definitiva, mentre mi preparo, inavvertitamente lascio cadere la lente sinistra. La cerco con ansia sul pavimento, nel lavandino, negli interstizi dello specchio, lo sguardo mezzo annebbiato. Ma non c'è più tempo, è tardi, devo sbrigarmi per arrivare all'aeroporto. La partenza da Mogadiscio è dunque marcata da questa visione, nitida da una parte, per l'altra appannata. La miopia, come la descrive Lenzi Sus nel suo prezioso saggio Sapere, è proprio questo, un velo tra te e il mondo circostante. Un velo che ostacola lo sguardo, ma il miope prova anche l'inverso, come se quello stesso velo filtrasse la realtà, ne smussasse i contorni. Come se fosse un guscio, protezione all'interno della quale sei liberi di agire, ignorando il giudizio esterno. Mogadiscio mi lasciava andare, ora ero finalmente libera di perderla di vista.
E ritorniamo qui. Lasciamo il Corno d'Africa, le coste dell'Oceano Indiano e la tormentata, amata, abbandonata e ritrovata a Mogadiscio, Hamar, Diouba, Cristina Ali Farah. Ma se volete ritornarci o consigliare l'ascolto a una persona amica, è facile. Basta digitare pochi semplici parole. Le città invisibili, RSI, Rete 2. Da parte mia, Daniel Bilenco al microfono, è tutto. Pace e amore a voi. State bene.